756. Allora, buonasera a tutti. Si comincia con 50 minuti di ritardo, ma si comincia. Più volume? Così? Meglio? Allora, buonasera a tutti. 56 comuni presenti, corrispondenti a una percentuale di rappresentatività dell'83,56, l'assemblea è valida. Essendo la prima assemblea che si svolge a valle della tornata elettorale del maggio scorso, il benvenuto a tutti i nuovi sindaci, i nuovi rappresentanti dei comuni. Non si sente? Io sono al massimo del volume, ho la voce un po' a pentola rotta. Prova, vai. Era un semplice messaggio di benvenuto e di auguri di un lavoro proficuo per quello che riguarda questa assemblea, di cui sapete l'importanza. Io non ho personalmente comunicazioni da fare all'assemblea, chiedo al presidente del consiglio direttivo, sindaco Biondi, se ne ha da fare lei.
Mi unisco soltanto al saluto di benvenuto a tutti i nuovi amministratori eletti oggi presenti all'assemblea e credo possiamo poi iniziare col punto 3 all'ordine del giorno.
Grazie sindaco. Allora, ricognizione infrannuale degli equilibri di bilancio e conseguenti provvedimenti. Parola al direttore generale, dottor Di Prima.
Buongiorno a tutti e grazie anche da parte mia per la vostra partecipazione. Allora, questo primo punto dell'ordine del giorno è un adempimento che voi amministratori state in questi giorni valutando e definendo nei vostri consigli comunali. È la ricognizione dell'equilibrio di bilancio e le conseguenti variazioni in assestamento. Il bilancio del lato è un bilancio obiettivamente più semplice dei vostri, quindi riconosco che da questo punto di vista non abbiamo esigenze particolarmente complesse. Peraltro anche noi abbiamo delle previsioni di investimento che all'inizio dell'anno non erano contemplate, si sono manifestate e quindi la proposta che noi facciamo su un documento che è stato condiviso ed è munito del parere del revisore dei conti che è anche qui presente, il dottor Sampieri, e su la situazione del nostro bilancio che complessivamente a livello di parte corrente, come dice, entrate e spese correnti, mantiene i suoi equilibri, abbiamo qualche spesa legale in più perché riceviamo numerosi ricorsi da parte di vari soggetti, però risparmiando sulle altre spese non abbiamo esigenze di intervenire sulla parte corrente, quindi sulle contribuzioni a carico dei comuni. Abbiamo invece un'esigenza che può essere soddisfatta con l'utilizzo di una parte, anche tutto sommato piccola, dell'avanzo di amministrazione per un importante progetto di investimento che riguarda la messa a disposizione dal 1 gennaio 2020 del sistema piattaforma online con il quale ogni comune potrà giorno per giorno verificare lo stato di realizzazione dei servizi programmati da parte di Sei Toscana. Siamo nel campo delle attività del regolamento per il controllo di gestione che è stato approvato nel testo base dall'Assemblea, è stato approvato anche dal gestore, voi sapete che il regolamento è a sensi di contratto di servizio uno strumento che deve essere concordato e negoziato. Dopo una negoziazione articolata, alla fine si è trovato un testo, è stato approvato all'Assemblea anche con gli emendamenti che questa Assemblea ha portato. La settimana prossima andremo a firmarlo ufficialmente e abbiamo già cominciato a realizzarlo. Ecco, la prima e credo più concreta misura che il regolamento contempla è la possibilità per ciascun comune di accedere a quello che si chiama il sistema informativo territoriale, il SIT, che già molti comuni hanno, che è uno strumento che l'ATO ha avviato inizialmente per attività di programmazione dei servizi, quindi già adesso i servizi programmati per ciascun comune geolocalizzati, ecco il grosso elemento di questo sistema è la georeferenziazione dei servizi, quindi strada per strada, cassonetto per cassonetto. Attualmente ci sono i servizi programmati, quindi abbiamo anche il programma a settembre di fare un nuovo giro di formazione, informazione agli utenti, ai tecnici che usufruiscono presso i comuni di questo servizio, che è già disponibile per consultare la programmazione. Ma il salto di qualità fondamentale è che dal 1 gennaio su questo sistema ci sarà giorno per giorno i servizi realizzati. Quindi da una situazione, tra virgolette, statica, nel senso che si fa una volta all'anno, magari si aggiorna una volta, ecco, avremo una base dati che giorno per giorno andrà a evidenziare i servizi effettivamente svolti dal gestore su base georeferenziata, confrontandoli con i servizi programmati. E questo sarà la base, uno, della contabilizzazione dei servizi a consuntivo, che potrà finalmente avere una base oggettiva, due, per le contestazioni di disservizio, anche questa si avrà modo di documentare puntualmente il fatto che un servizio è stato fatto o non sia stato fatto, e tre, diventerà anche il canale attraverso il quale i comuni potranno intervenire sugli atti di propria iniziativa, perché questo strumento, pur importante, non è esaustivo e inibitorio di altri strumenti che il comune comunque può attivare per contestare il disservizio, solo che viene canalizzato in un sistema integrato che dopo consente la tracciatura sia in sede di consuntivazione sia in sede di eventuali contestazioni. Ecco, questo sistema è un sistema che viene fatto prevalentemente a carico di SEI, perché tutti i dati da raccogliere, l'interfaccia di alimentazione, l'alimentazione quotidiana, tutto questa parte, che è la parte prevalente anche dal punto di vista di costi, è a carico del gestore. Però noi abbiamo insistito perché il punto di arrivo di questo base dati sia uno strumento di ATO e dei comuni, perché se noi siamo proprietari dell'architettura informatica abbiamo innanzitutto la certezza del contenuto, perché siamo noi proprietari. Poi l'alimentazione può essere ovviamente perfetta o non perfetta, ma quando il dato è entrato nel nostro sistema è un dato di nostra proprietà. E in secondo luogo perché ci svincoliamo dal gestore pro tempore. Quindi quando ci sarà eventualmente un futuro, prima o poi ci sarà necessariamente un futuro gestore, il sistema resta vivo, non se lo porta via il gestore. E soprattutto non siamo dipendenti da valutazione di terzi. Ecco, quindi abbiamo insistito perché, e abbiamo ottenuto da SEI, il punto d'arrivo di queste informazioni sia il SIT, cioè uno strumento che è già conosciuto dai comuni e già messo a disposizione. Per far questo occorre affrontare una spesa, perché il sistema che fino adesso gestiva una base dati alimentata una volta all'anno deve gestire alimentato 250 volte l'anno, quanti sono i giorni in cui si fa il servizio. Quindi occorre fare un grosso intervento in termini di architettura informatica che costa intorno ai 30.000 euro. Una cifra che non è da sottovalutare, ma che credo valga sicuramente la pena, perché ha anche una durata temporale e strategica che va veramente di lungo periodo e quindi è qualificabile come investimento. A questo poi agganciamo esigenze di formazione, perché non basta avere uno strumento, bisogna che tutti lo sappiamo utilizzare, e quindi abbiamo previsto, se in questo piano di interventi, anche un 10.000 euro di interventi formativi capillari sul territorio, e quindi la proposta è di destinare 40.000 euro dei nostri 600.000 di avanzo di amministrazione per questo investimento che riteniamo strategico. Per il resto il bilancio non richiede altre variazioni.
Grazie direttore, ci sono interventi, richieste di chiarimenti, commenti? Prego, dovresti venire qui così viene registrata la tua voce, così viene registrata la domanda. Grazie.
Sì, sono il sindaco di Bibbiena, piacere a tutti. Era solo una richiesta semplicissima, ovvero se gli allegati sono stati mandati, perché a me non sono arrivati, quindi ovviamente parlando di assestamento e bilancio, avendo una formazione economica, mi sarebbe piaciuto vederlo, insomma. Grazie.
Certamente li abbiamo mandati. Li abbiamo mandati, sono... No, allora, la convocazione viene mandata prima, poi cinque giorni prima dell'assemblea viene inviato a tutti i comuni un link dove si accede a tutte le delibere, e anche nel sito, sull'area riservata di ciascun comune, ci sono tutte le delibere. E queste del bilancio sono munite del parere del revisore, nel caso in cui si volesse anche acquisirlo, è qui presente nel caso...
Se non ci sono altri interventi, siccome non l'abbiamo ancora visto, vediamo adesso, cioè io leggerei insieme a voi il deliberato, che è la cosa che ci preme di più, no? Allora, prima della lettura del deliberato, se c'è un parere del revisore dei conti, ci farebbe piacere acquisirlo in maniera assembleare. Grazie.
Buonasera a tutti, è anche l'occasione per me, non so se ne avrò un'altra, dato che sono alla fine del mio mandato, per rivolgervi un saluto e ringraziarvi per l'attenzione che mi avete prestato e nonché ringraziare tutta la struttura del Lato per la collaborazione che sempre mi ha dato nello svolgimento di questo incarico. Ho passato, direi, diversi anni all'interno delle varie evoluzioni del Lato rifiuti, il che mi ha permesso di acquisire, oltre che una conoscenza professionale che non avevo, anche una conoscenza, direi, civica di una serie di aspetti e di problematiche che il cittadino, il comune cittadino, spesso non riesce a percepire. Per questo mi permetto di invitarvi, come strumento di informazione, quanto più possibile a far trasparire all'esterno l'attività che questo ente svolge, che è visto forse certe volte quasi come, non so, uno sceriffo di Nottingham che fa pagare la Tari ai cittadini, invece è uno strumento di regolazione che direi, credo di poter dire, dopo l'esperienza di tutti questi anni, difende i cittadini. Per cui, siccome la comunicazione, ciò che si fa se non viene saputo all'esterno oggi è come se non fosse stato fatto, credo sia particolarmente utile questo strumento. Grazie quindi a tutti voi e a tutta la struttura del Lato per questi anni abbiamo passato insieme. Velocemente, l'assestamento di bilancio garantisce l'equilibrio dei conti dell'ente, la variazione che viene effettuata sostanzialmente, a parte un euro che è un assestamento di centesimi e di arrotondamenti, è una variazione di utilizzo di una parte, piccola parte dell'avanzo di amministrazione per l'investimento di cui vi parlava il direttore, e quindi non sposta nessun equilibrio e non determina nessun aggravio a carico dei comuni del Lato. Grazie.
Grazie. Veniamo dunque al deliberato che comunque avete davanti. La delibera chiede di delibera di ritenere 1. Di ritenere le premesse e gli allegati parte integranti e sostanziali della presente deliberazione. 2. Di recepire i contenuti della relazione del direttore generale allegata alla presente deliberazione come allegato 1. Di approvare la variazione di assestamento generale di bilancio 2019. Nei movimenti contenuti nel prospetto allegato alla presente deliberazione come allegato 2, che si caratterizzano in un'ulteriore applicazione della parte disponibile dell'avanzo 2018 per euro 40.000 per il finanziamento di euro 40.000 di spese di investimento connesse con l'attivazione del nuovo sistema di controllo della gestione del servizio in concessione basato sulla piattaforma online accessibile sul sistema SIT come descritto in premessa. Anche nella riallocazione degli stanziamenti in alcuni capitoli di spesa corrente per coprire il fabbisogno di maggiori spese correnti, con particolare riferimento a spese di patrocinio legale, da finanziare con corrispondente riduzione degli stanziamenti in altri capitoli di spesa corrente, nell'adeguamento delle corrispondenti previsioni di cassa. 4. Di dare atto, in ottemperanza all'articolo 193 comma 2 del TUEL e sulla base degli allegati 1 e 2 permangono gli equilibri di bilancio, generali di bilancio per l'esercizio 2019 senza alcuna esigenza di richiedere contribuzioni integrative a carico dei comuni. Dichiarazione di voto? No, grazie. Chi è favorevole alzi la mano. Grazie, giù. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Approvata all'unanimità. Immediata esecutività. Chi è d'accordo nel dare a questa delibera immediata esecutività alzi la mano. Grazie, giù. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. All'unanimità. Grazie. Punto numero 4. Spese da sostenere per la manutenzione del manto stradale della strada comunale delle Strillaie di accesso all'impianto in concessione a Futura Spa in località Strillaie Grosseto. Riconoscimento nella tariffa di conferimento a carico dei comuni utenti dell'impianto. Parola al direttore, dottore Di Prima. Prego.
Allora, Ato Toscana Sud è il seguito della comunità d'ambito che fino al 2012, in cui è entrata in vigore la legge regionale di riforma degli enti di governo degli ambiti, esercitava funzioni corrispondenti a quelle che adesso vengono svolte dall'autorità. A sua volta la comunità d'ambito era il risultato della fusione tra tre precedenti organismi, uno per provincia, e quindi gli atti adottati da questi enti per la successione temporale degli atti amministrativi e degli atti giuridici in generale vengono poi in capo al soggetto che subentra man mano ai vari enti che si sono succeduti. Quindi il nostro ente attualmente, oltre a far fronte alle obbligazioni assunte in proprio, deve far fronte anche alle obbligazioni assunte dagli enti che lo hanno preceduto e che si sono trasfusi in esso. Questa premessa per rappresentare le motivazioni che fanno scaturire questa delibera, cioè l'adempimento, secondo modalità che adesso rappresenteremo, di un'obbligazione che nasce da un atto giuridico nella forma non solo della delibera dell'Assemblea, ma anche in un atto contrattuale bilaterale, intercorso a suo tempo tra la comunità d'ambito e il comune di Grosseto relativamente agli interventi di realizzazione di una strada, la strada delle Strillaie nel comune di Grosseto, che porta all'impianto di Futura, dove vengono trattati i rifiuti della provincia di Grosseto e adesso anche della Val di Cornia. Quando questo impianto è stato progettato, la provincia, che era l'ente competente a rilasciare le autorizzazioni, ha chiesto che venisse realizzata anche una viabilità di accesso, richiesta che trova anche altri esempi nel territorio, ce n'è una altrettanto e ancora più impattante dal punto di vista economico per la discarica di Casarota. Ecco, quindi è abbastanza naturale che quando le province rilasciano autorizzazione chiedono che si faccia una viabilità, e questa viabilità sia posta nel quadro economico cosiddetto della concessione e quindi poi ribaltata nel tempo sulle tariffe. E quindi la provincia di Grosseto, ente autorizzante la realizzazione dell'impianto, ha chiesto che sia fatta questa strada che conduce all'impianto, anche se non è di utilizzo esclusivo dell'impianto, è anche utilizzata la viabilità ordinaria. Per realizzarla il comune di Grosseto e la comunità d'ambito hanno stipulato un atto negoziale, un protocollo d'intesa che di fatto è un contratto, quindi ha la stessa valenza di tutti quelli che sono gli atti negoziali bilaterali in cui il cambiamento presuppone il consenso delle parti. Ecco, quindi abbiamo da una parte una delibera sottostante, ma poi tradottasi in un accordo negoziale. E di fronte agli accordi negoziali che oltretutto nascono da atti amministrativi come le delibere, ormai non più impugnabili, non più revocabili in autotutela, perché i termini dell'impugnativa e i termini dell'autotutela, sapete, si limitano ai 18 mesi, quando generano effetti nei confronti dei terzi controinteressati. Quindi siamo di fronte ad un atto amministrativo presupposto e ad un atto negoziale che difficilmente da un punto di vista giuridico può essere modificato. Detto questo, occorre valutare le modalità attraverso le quali applicare questo accordo, in particolare richiamare il primo e principale esito di questo accordo, che è la realizzazione della strada. Nel protocollo d'intesa stipulato nel 2011 tra Comune di Grosseto e l'autorità e la comunità d'ambito, si prevedeva che gli oneri di realizzazione della strada, pari a circa 2 milioni, 1 milione e 900 rotti, venissero sopportati per una percentuale pari al 29% dal Comune di Grosseto e per il residuo pari al 71% dalla tariffa a carico dei comuni e quindi a sua volta degli utenti che utilizzavano l'impianto delle stillaie per lo smaltimento dei propri rifiuti. All'interno di questi comuni c'è anche il Comune di Grosseto, che incide per circa il 20% sul totale delle tariffe applicate per l'utilizzo dell'impianto. Quindi complessivamente il Comune di Grosseto in quell'occasione ha coperto direttamente il 28,5%, quasi il 29%, e ha concorso con una quota ulteriore del 20% su quello che è andato a carico della tariffa. Quindi complessivamente una distribuzione orientativamente pari a 50-50, insomma, 50-50 più o meno, insomma, un po' meno del 50, ma tendenzialmente. Questo anche perché la strada ha prevalente utilizzo dei mezzi che vanno in stillaie, però ha anche una parte di utilizzo della viabilità ordinaria, e quindi tutto sommato mi è sembrata, col senno di poi, perché non partecipavo, ma insomma, non mi sembra una soluzione poi così sbagliata. Quello che è stato particolare in questo accordo è stata la previsione che adesso vi rappresento. No, dovrei cambiare il computer, questo forse è complicato. Comunque vi è nell'accordo vi è un passaggio che pone a carico della concessione anche gli oneri di manutenzione di questa strada, ordinari e straordinari, con l'adozione di misure che l'ATO avrebbe dovuto adottare quando si sarebbe posta l'esigenza della manutenzione. Questa esigenza, a distanza ormai di 8 anni dal 2011, si è manifestata e abbiamo ricevuto dal Comune di Grosseto innanzitutto delle attestazioni, chiamiamole così, della Polizia Municipale sull'ammaloramento del manto stradale e sull'esigenza quindi di intervenire. E poi abbiamo ricevuto un'ordinanza sindacale per pubblica incolumità, che è un atto che voi siete sindaci cogliete nella sua rilevanza. Di fronte a un'ordinanza sindacale o si adempie o si trova una soluzione o si va in giudizio. Riteniamo insomma di proporre la strada, di trovare una soluzione equa, che è quella che abbiamo presentato come consiglio direttivo, che il consiglio direttivo ha approvato da portare in assemblea, che consiste nel replicare per la manutenzione lo stesso meccanismo della realizzazione, cioè di prevedere in linea di massima il riconoscimento da parte dell'autorità attraverso l'imputazione sulla concessione, e questo significa caricandola poi sui corrispettivi pagati dai comuni che utilizzano l'impianto, una percentuale esattamente corrispondente a quella che si è a suo tempo applicata del 71% e il residuo 29%, esattamente in conformità a quello a suo tempo applicato, a carico del Comune di Grosseto. Comune di Grosseto che, come si diceva, concorre anche al 71% in quanto comune utente. quindi sostanzialmente una ripartizione 50-50 anche per la manutenzione. Questa delibera assume un primo passo, cioè non è la delibera che quantifica l'onere preciso. Questa delibera riconosce il principio, propone una ripartizione degli oneri in coerenza con la precedente ripartizione della realizzazione e demanda ad una successiva assemblea la quantificazione precisa di questi oneri, che presuppone la predisposizione di un progetto da parte del comune che individui puntualmente quali sono i costi di questo intervento, la validazione tecnica di questo progetto e poi la sottoposizione all'assemblea per la delibera finale di approvazione dell'onere conseguente. Quindi questa delibera riconosce un principio, credo che con questa delibera si dovrebbe, diciamo, sospendere come minimo l'efficacia dell'ordinanza sindacale, quindi c'è tutto il modo e il tempo per definire una concertazione su quello che è il progetto di manutenzione e quella quantificazione del relativo quadro economico, e poi una successiva assemblea andrà ad approvare, se riterrà naturalmente, perché ogni delibera la sua autonomia, la proposta di quadro economico che scaturirà di questo progetto. In conclusione della delibera si è ritenuto opportuno precisare che questa soluzione relativamente alla manutenzione delle strade, che ripeto nasce da un atto contrattuale, da un atto amministrativo ormai consolidato che obiettivamente è difficile rimuovere, però non deve costituire un precedente per disciplinare sistematicamente la manutenzione degli impianti, manutenzione delle strade comunali di accesso agli impianti, perché normalmente la manutenzione delle strade, comprese quelle di accesso agli impianti, sono a carico dei comuni. Qui abbiamo dei comuni sede di impianto che si fanno carico della manutenzione delle strade. Ecco. Qui è una situazione eccezionale che, ribadiamo, non deve costituire un precedente, che è, diciamo, in esecuzione, ecco, di un impegno contrattuale e di un atto amministrativo ormai consolidati, e che proponiamo anche per, diciamo, sterilizzare gli effetti di un'ordinanza sindacale che altrimenti sarebbe vigente con tutta la forza di intimazione che ha un'ordinanza sindacale. Questo è, diciamo, il contenuto della delibera, i presupposti e i termini della proposta che viene presentata.
Grazie direttore. Interventi, sindaco di Monterotondo.
Sì, grazie, buonasera a tutti. Ringrazio il direttore per l'esaustiva cronistoria di quanto successo in passato. È importante sentirlo perché credo sia stata una gestione di tutto il percorso piuttosto, diciamo così, fantasiosa, per non usare un altro termine. Perché dico questo? Perché il direttore lo diceva bene, questo è un caso sui generis, veramente unico, e spero che non si ripeta mai più una situazione simile. Perché è successo, quando è stata data l'autorizzazione, siccome nelle prescrizioni a suo tempo c'era scritto che la strada doveva essere adeguata, nonostante ci fosse un concessionario, quella strada comunale che ha anche un uso non solo per l'impianto ma anche per tutti i cittadini, venne ripartito con quelle percentuali, diceva bene il direttore, con la differenza che c'è un contesto in tutto questo. Il contesto è che comunque se si vuole fare un buon servizio per i cittadini senza alzare la tari ai nostri cittadini, bisogna che gli impianti stiano sul mercato, siano degli impianti efficienti e stiano sul mercato. Su Strillai ci sarebbe da aprire una parentesi che oggi non è da aprire, ma ci sarebbe veramente da aprirla, se quell'impianto sta sul mercato oppure no, per costo, per prezzo di tonnellata in ingresso. Detto questo, io penso che questo punto in merito alla manutenzione della strada sia assolutamente sbagliato, sia una cosa che debba essere rivista. Deve essere rivista perché i comuni hanno già pagato su una strada comunale promiscua, perché c'è, ripeto, una funzione verso l'impianto, una funzione per i cittadini, hanno già pagato l'adeguamento per l'autorizzazione. Nel complessivo era quella cifra intorno ai 2 milioni di euro. Su quell'impianto i comuni già pagano un'IDA, un'indennità di disagio ambientale, che invito l'assessore del Comune di Grosseto di ricordarglielo al suo sindaco, in quanto sulla stampa ha detto che non percepisce nessun tipo di somma derivante da quell'impianto. Non è così, lasciamo stare magari gli usi che ognuno dei comuni sede di impianto fa dell'IDA. Però già ci sono dei costi su pregressi, dei costi attuali. E mi sembra quantomeno doveroso non coprire gli occhi in merito a un protocollo, quindi un accordo pattizio fra più parti, che ha un punto assolutamente non accettabile. Ormai l'adeguamento c'è stato, è inutile sta a parlarne. Per quanto riguarda la parte manutentiva, io credo che questo sia veramente inaccettabile. Al di là dell'importo, al di là dell'importo che è, che non so, qui non c'è scritto. Per questo io ero venuto qui con l'idea di bocciare, di chiedere un voto contrario da parte di tutti gli altri comuni su, su quest'atto, perché alla fine tutti dicono sì, siamo contrari, però non si può le fare niente. Non si può le fare niente perché ormai gli atti sono stati fatti male, decisioni non sagge, diciamo così. Io penso di fare una proposta, la proposta è questa: se veramente noi pensiamo che il tema della manutenzione ordinaria non è giusto che spetti il pagamento ai comuni, allora credo sia opportuno che l'Assemblea dia un indirizzo di revisionare quel protocollo d'intesa, visto che è una opzione assolutamente lecita, e volevo fare un emendamento al presente atto per permettere anche, diciamo, al sottoscritto di votarlo, e che è quello di aggiungere un punto in cui si dice, il punto 5, di dar mandato al Consiglio Direttivo di valutare con il Comune di Grosseto una revisione del protocollo d'intesa per le eventuali esigenze di manutenzione. Questo perché è una posizione di mediazione, e la mediazione è sempre utile, è sempre positiva, per andare a sanare una bruttissima pagina nella storia della gestione dello smaltimento dei rifiuti del nostro territorio. Anche perché, ve lo dico in maniera aperta, trovo sconcertante che su una strada comunale, su cui c'è anche un utilizzo da parte dei cittadini, non uso un utilizzo esclusivo all'impianto, i comuni debbano, dopo quanto già successo, pagare anche la manutenzione ordinaria, e questo scenario sia intoccabile. Io invece penso che lo scenario debba essere ritoccato. Non si sta parlando della Costituzione italiana, che ha un certo iter per cambiarla molto complesso, è soltanto un iter partizio fra di noi. E secondo me la cosa giusta è che una quota parte chiaramente deve spettare al Comune di Grosseto, poiché l'utilizzo è anche per i cittadini, cioè è una strada comunale normalissima. E l'altro punto, credo che sia fondamentale che la manutenzione spetti al concessionario a Futura. E mi direte, ma tanto poi la Futura lo ribalta come costo sui comuni. Personalmente preferisco quello scenario che uno scenario di questo tipo, costo per costo. Però io credo una cosa. Se le manutenzioni dopo un intervento così importante sono le cifre che sento, 50, 60 mila euro, queste cifre qui, pensare che Futura con il proprio bilancio non sia in grado di sostenere un costo di manutenzione su quella strada con un accordo al Comune di Grosseto, per me è un prendersi assolutamente in giro. Un impianto come quello di Futura, che non è un impianto come ce ne sono tanti che funziona così, vuoi fare un'attività imprenditoriale, va sul mercato, se sei più concorrenziale ti arriva più materia prima e ti reggi. No, Futura sappiamo benissimo diciamo così, anche qui l'accordo sui generis che fu fatto su Futura, e Futura rischio di impresa ce l'ha pochino pochino, per non dire lo 0%. E anche qualora futura, qualora ci fosse un accordo di questo tipo, millantasse di ricaricare anche lì i costi delle manutenzioni a tutti i cittadini, vorrei ricordare che c'è il mercato ed è ora che si vada a fare un'analisi anche su questo punto, anche nei confronti del concessionario, perché è inaccettabile che in un impianto dove il costo a tonnellata di rifiuto in ingresso è superiore rispetto a quello del mercato, e se volete vi porto, ora non ce l'ho, ma vi porto anche i vari costi a tonnellata per i rifiuti in ingresso, che un concessionario dica no, allora si rimette al costo a tutti perché noi non si può sostenere. Non è assolutamente accettabile. Io auspico che da parte di tutti noi ci sia un alzata di testa, diciamo così, di dire questa situazione non va assolutamente bene, deve essere rivista. Può essere rivista perché, ripeto, è un accordo pattizio, è un protocollo d'intesa, un accordo pattizio, e quindi se c'è la volontà può essere ripreso questo punto. Per questo chiedo di poter emendare, se naturalmente passa la proposta, questo punto per, col punto numero 5 che ho letto prima, per far partire un'attività di mediazione, chiamiamola così, per revisionare quello sciagurato protocollo d'intesa approvato anni fa. Grazie.
Ci sono altri interventi? Prego. Sugheretto.
Lega di Piombino. Non volevo intervenire, ma sentendo il sindaco che mi ha preceduto, invece sono voluto intervenire perché sottoscrivo totalmente quello che ha detto, con le ragioni e con una storia che, come ha detto il sindaco, insomma, credo che tutti noi conosciamo. Però la parte della Val di Cornia ha una storia particolare in più, perché noi siamo stati annessi al lato sud nel 2013, con piena operatività poi nel 2015, se non sbaglio. E ora, a seguito di un accordo di ambito che fa riferimento al 2011, ci troviamo a doversi pure sobbarcare questa spesa, che poco o tanta che sia è un principio quello che non ci sta bene, e per il fatto che, cosa non da poco, le amministrazioni che rappresento non erano nemmeno politicamente d'accordo nello scenario che ha visto la zona della Val di Cornia passare col lato sud. Quella scelta fu fatta da una parte politica, ora le situazioni sono cambiate e quindi l'opinione dei comuni che rappresento è quella ovviamente di votare no, proprio per ribadire, come diceva il sindaco, che è una scelta questa qui scellerata, ovviamente, di far ricadere il costo sui comuni, e in più rimettere anche, ribadire il punto che per la Val di Cornia il passaggio lato sud ha comportato solo un aumento dei costi e non una riduzione dei costi, come invece era stata fatta passare, e con diciamo questa ipotesi di diminuzione di costi la comunità della Val di Cornia è stata convinta a entrare in lato sud. Grazie.
Altri interventi? Assessore Petrucci, Comune di Grosseto.
Sì, salve. Allora, volevo fare prima di tutto delle precisazioni, perché il direttore ha parlato di realizzazione di nuova strada. Non è stata realizzata, è stata adeguata. Significa che quando nel 2000, 2010-2011 circa è stata rilasciata l'autorizzazione provinciale, ex provincia, attuale regione, quindi non comunale, l'autorizzazione era provinciale. Come prescrizione fu detto che l'allora strada esistente, che serviva 10 poderi, quindi non una viabilità ad alto transito, ma 10 poderi, doveva essere adeguata portandola a 7 metri, rifacendo tutto il manto sopra e poi rifacendo due banchine da un metro più un metro. Allora la spesa si aggirava circa a 4 milioni di euro, fu categoricamente bocciata, scusatemi perché io c'ero in quel periodo quindi me la ricordo bene, ho anche una bella memoria storica, e fu deciso di fare un intervento molto inferiore. Nei 2 milioni ci sono compresi anche l'allargamento della strada per l'ingresso dei TIR e per l'uscita dei TIR. Quindi fu una prescrizione data a livello provinciale per far sì che un impianto privato di futura venisse messo all'interno del territorio di Comune di Grosseto. Quindi il Comune di Grosseto, oltre ad aver rilasciato l'atto autorizzativo inteso come pratica edilizia, se qualcun altro mi vuole aiutare, nel senso tutta la procedura di iter che ci fu, però essendo presente in quel momento mi ricordo benissimo chi erano le persone, gli enti coinvolti nel rilascio dell'autorizzazione. Scusa? No, guardavo voi se mi aiutate ad elencare tutti gli enti coinvolti. Ecco che viene fatto la strada, l'ampliamento. Io, scusatemi, mi ritrovo un atto, lo scopro ora, non vi dico bugie, io scopro che nel 2011 viene fatto tra l'allora assessore all'ambiente del Comune di Grosseto e il direttore dell'ATO, direttore dell'ATO, giusto era? Ora guarda, dell'ambito, perché nel 2011 è ancora all'ATO. Viene fatto questo atto di indirizzo dove mette in chiaro benissimo cosa spetta a chi e cosa non spetta a chi. Addirittura il Comune di Grosseto, e non so perché una strada poderale, spendere 550.000 euro, bisogna aver battuto il capo forte, perché veramente erano delle cifre importanti, perché ora la stessa strada che abbiamo accanto la stiamo ristrutturando e risistemando il manto con 50.000 euro, la stessa tipologia di strade. Quindi 550.000 euro sono stati fatti degli accordi. Come mai ci fosse questo accordo? Io non lo so, perché me lo ritrovo scritto, è un atto scritto, però in questo atto viene deciso che il Comune di Grosseto paga 500.000 euro, 550, ma viene anche deciso, scusatemi, ve la leggo perché altrimenti lo scopro con voi, quindi non è che è una cosa. La comunità di ambito dà atto inoltre, per quanto occorre passare ai fini del precedente atto, che con separati ed autonomi provvedimenti sarà posta a carico del corrispettivo del servizio di gestione integrata di ambito ogni onere relativo alla manutenzione ordinaria e straordinaria relativa alla viabilità che dalle strade delle Strellaie conduce all'impianto, altrimenti detta strada interna della discarica comunale delle Strellaie. Quindi, scusatemi, si dà preciso atto che addirittura tutta la manutenzione ordinaria e straordinaria, che in questo caso trovo assurda perché 10 poteri noi sono del Comune di Grosseto, vengano dati in totale gestione all'ambito. Però l'atto dice questo, che in toto devono essere pagati dal gestore, in questo caso da Futura, che è un impianto privato che insiste in un territorio del Comune di Grosseto, e per quello paga Sindaco Termini un'IDA. L'IDA, se va a vedere la definizione di IDA e l'invito a farla, è un'indennità di disagio ambientale. Allora, l'indennità di disagio ambientale che il Comune di Grosseto percepisce dagli altri comuni sono 350.000 euro. Il costo, perché dobbiamo togliere l'IDA che ci paghiamo noi, sono 600.000, guardi per benino, meno il costo 500.000, meno il costo che paghiamo noi. Quindi la legga per bene, perché l'informazione è sempre guardarla nei minimi dettagli, non superficialmente, altrimenti non ci rende onore. Per quanto riguarda invece, scusatemi, il costo che noi facciamo, che noi come Comune di Grosseto paghiamo come costi di trasferenza, perché io vorrei che ogni tanto fosse messo anche a verbale questo, di riguardarlo nei prossimi atti, direttore, come costi di trasferenza, e spero, penso che tutti lo sappiate, inutile non ve lo sto a spiegare, perché se siamo qui dobbiamo saperle queste cose. Come costi di trasferenza, il comune l'ultima volta mi sono trovata a 700.000 euro, e se non sbaglio costi di trasferenza sono imputati a ben altri viaggi che non dipendono dai rifiuti e provengono dal territorio del comune di Grosseto. Quindi invito tutti a guardare quanto il comune di Grosseto sta pagando come costi di trasferenza a fronte di un'IDA di 350.000 euro. L'IDA è indennità di disagio ambientale, matrici ambientali, l'avete presente, sono le matrici ambientali, sindaco? Allora invito anche qui a fare una piccola ricerca: le matrici ambientali sono tutte quelle che inquinano l'ambiente, non che fanno cedere una strada. Il cedimento di una strada, oltretutto da carico accidentale e pesante, è dovuto a ben altro, quindi anche questo non c'entra assolutamente niente con quello che è, che percepisce il Comune di Grosseto. Il Comune di Grosseto, allo stato attuale, giustamente capoluogo, sede di un impianto non di proprietà, la proprietà è zero, allora ha dei costi, sostiene dei costi maggiori per alcune cose come quelle dei trasporti. Perché? Perché c'è il famoso effetto solidarietà, se non sbaglio tutta la partita dell'ambito, del lato, nasce proprio per cercare di creare questo effetto solidarietà con tutti i comuni. Quindi questo è precisare che il comune di Grosseto non ha nessun tipo di proprietà all'interno e non ha nessun tipo di guadagno su quell'impianto, perché è bene metterlo in chiaro. L'altra cosa che volevo evidenziare a Suvereto, l'assessore di Suvereto, mi scusi, è che anche noi siamo arrivati nel 2016, nel 2011 me la sono trovata, cioè non è che, siccome io, oltretutto la nostra è un'amministrazione di destra e allora era un'amministrazione di sinistra, non perché chi mi ha preceduto e ha fatto un atto che posso condividere o non condividere mi devo mettere un velo davanti agli occhi, bisogna ne prendere atto e cercare una soluzione. Quindi nessuno vuole lasciare qualcosa nel cassetto, c'è, l'abbiamo scoperto, perché penso che tutti, non so direttore se lei, anche lei, penso ne sia venuta a conoscenza a seguito del problema che è stato fatto da una denuncia di un cittadino e quindi della polizia municipale. Quindi sono eventi che purtroppo capitano. Logico, io come Comune di Grosseto ancora mi chiedo perché abbiamo messo 550.000 euro, anche perché queste tipologie di costi le dovrebbe sostenere il gestore e poi il gestore, logico, le rimette in tariffa. Non è che il gestore, non è che l'acquedotto del Fiora fa i tubi sottoterra e poi non ce le fa pagare, cioè non è che dice no, poi te le metto in tariffa, va in automatico che sono in tariffa. Quindi secondo me sarebbe giusto che tolto quello che effettivamente è a carico del Comune di Grosseto per la tipologia di traffico che ci dovrebbe passare, per il quantitativo di macchine che ci dovrebbero passare, noi lì abbiamo una telecamera, possiamo vedere tranquillamente, se volete fare, anzi l'accesso mi fa molto piacere, quante sono le macchine che passano di lì e che non si fermano all'impianto e quante sono quelle private, sarebbe o di traffico veicolare, dal mare lì non ci vanno, ecco, non è una strada che porta al mare, quindi è una strada che comunica due strade che portano al mare, quindi raramente viene utilizzata. Quindi questo era solo per precisare che l'atto che verrà fatto con l'eventuale emendamento e altro, ben contenta se verrà rivisto, ma nella sua totalità. E all'atti vorrei mettere anche, se può essere rivisto, anche il fatto dell'incidenza, perché tutti siamo a guardare, di quanto i trasporti possono incidere sul comune di Grosseto. Grazie.
Altri interventi? Prego. Piacere al comune di Terranova.
Salve, buonasera a tutti. No, ora non voglio entrare nella diciamo diatriba o comunque nella questione che riguarda poi prettamente la provincia di Grosseto, il comune di Grosseto in particolare, però giusto per secondo me per un suggerimento che potrebbe comunque portare un emendamento e potrebbe risolvere in parte la questione, se poi siamo d'accordo. Intanto una precisazione proprio a monte, perché ricordo l'efficientamento riparlando del sindaco di Monterotondo, l'efficientamento dell'impianto bisogna per forza ritrovarlo, però non si va solamente a mercato, o meglio non si va a mercato, perché gli impianti sono per il trattamento dei rifiuti solidi urbani e trattano i rifiuti solidi urbani dell'ambito territoriale Toscana Sud. I rifiuti da fuori mercato vanno sulla parte dei rifiuti, come si dice, come sono detti, speciali, e l'impianto di sterillaio non so se tratta rifiuti speciali o che quantitativi tratta rifiuti speciali. Più si tratta rifiuti speciali, faccio un esempio, quelli di Podere Rota, e più ovviamente quei costi lì, anzi, quelle risorse, quei ricavi lì vanno a incidere in maniera positiva sulle tariffe. Però delle due l'una, a volte si vogliono e poi altre volte non si vogliono, bisogna trovare comunque un equilibrio per cui si tenga in piedi quello che è il principio, ma anche quello che poi alla fine è il pragmatico, che è quello della tariffa. Comunque, detto questo, che è un discorso che non riguarda la delibera, nella delibera io direi, secondo me è viziata a monte, perché si citava prima l'impianto di Podere Rota. L'impianto di Podere Rota ha una viabilità che è provinciale, è proprio perché ha una valenza sovracomunale, e quindi la strada è provinciale e va nella fiscalità generale della provincia, e quella va a coprire la manutenzione. Questa delibera è viziata perché la strada, no, questa delibera, questa situazione è viziata perché la strada è comunale, e non può il comune di Grosseto sorbarcarsi e farsi carico di tutta quella che è la manutenzione della strada, perché non è a esclusivo uso del comune di Grosseto per i cittadini di Grosseto, ma ha una valenza generale, e quindi la strada dovrebbe essere riclassificata, secondo me, come provinciale. Quindi la manutenzione in quel caso non è più a carico del comune di Grosseto o dell'ambito, ma va a carico della quella che è la manutenzione provinciale, quindi va nella fiscalità dei comuni, compreso quello di Grosseto e di tutti gli altri comuni. Detto questo, però, bisogna arrivarci ora, fare la riclassificazione. Io, ecco, nell'emendamento chiederei di dare mandato magari al direttore o al consiglio direttivo, al presidente, di interloquire con la provincia per far sì, con il presidente della provincia, e far sì che si faccia carico della presa in carico della strada e diventi provinciale e non più comunale. Detto questo, però, nell'immediato c'è da dare una risposta alla situazione, quindi io direi, io non la vedo come fuori dalle righe di adottare quel principio per la manutenzione odierna, quindi per quello c'è da fare, perché la strada va, mi parlava l'assessore, dice io la chiudo, ora chiuderla diventa un problema perché si interrompe un servizio pubblico e quindi insomma poi se ne risponde, però è anche vero che l'assessore pone un problema, non può sobbarcarsi di tutto quelli che sono i costi. Adottare quel principio in questa situazione che oggi è chiude, però da domani si fa diventare provinciale in maniera tale per cui va nella manutenzione come tutte le altre strade provinciali, e quindi quota parte ognuno se ne fa carico. Cioè, io porterei questo emendamento in più, ecco, per cui oggi si vada a completarla e a prendere la posizione che sta suggerita a lei, direttore, e poi domani, quindi dopo la trattativa alla provincia, si vada a risolverla riclassificando la strada.
Comune di Castel del Piano.
Ah, ok. Sì, grazie. Io per curiosità, diciamo così, di situazioni particolari, mi trovo, come dire, a dover parlare da un punto di vista come amministratore di situazioni che ho vissuto, diciamo, da un punto di vista professionale, nel momento in cui certi atti, gli atti che sono appunto oggetto della questione di oggi, sono stati approvati. Gli atti, diciamo così, fondamentalmente, come citava prima sia il sindaco Termine che l'assessore Petrucci, fatti dalla provincia di Grosseto, che mi sento di poter dire che entrambi hanno detto delle cose corrette da un certo punto di vista, perché effettivamente la questione posta dalla provincia di Grosseto non era del rifacimento del manto stradale, era dell'adeguamento, e l'adeguamento è quello che ha detto la Simona Petrucci. Questo significa che quello che è stato fatto da un punto di vista di ripartizione dei costi riguardo a quello che il Comune ha voluto fare in relazione al gestore Futura SPA è un qualche cosa di discrezionale. Questo è discrezionale, che a suo tempo il Comune decise di fare, evidentemente per sua volontà, ma nessuno glielo aveva imposto. Non è che la provincia di Grosseto, con atto suo proprio, magari come ho sentito dire prima, ha dato delle indicazioni e ha detto no, fate così. No, non è così, non doveva fare così. E quindi questo, l'atto discrezionale del Comune di Grosseto, 500.000 euro che sono stati, diciamo, investiti dal Comune di Grosseto al posto del gestore, furono fatti, furono pagati. Ora ci viene chiesto, curiosamente, che questo principio possa essere replicato. A me mi sembra strano che questo principio possa essere replicato, perché laddove si vuole replicare un qualche cosa di sbagliato, si sbaglia due volte. Quindi io direi che una situazione come questa, direi che come dire, è da pensarci un attimino prima di fare una cosa come questa, perché è molto difficile per un amministratore porsi di fronte ai propri cittadini e dire, beh, spiegando questi argomenti così astrusi a volte, ma che da un certo punto di vista invece filano abbastanza bene, e spiegargli il perché viene aumentata la Tari, perché vengono aumentati certi servizi che non vengono, come dire, gestiti nel corretto modo e quant'altro. Quindi una motivazione va data, una motivazione non di replicare questi principi, ripeto, sbagliati a monte, perché si sbaglierebbe un'altra volta. E quindi se c'è da sospendere, magari come ha detto prima il sindaco Termine, la valutazione per essere poi valutata ulteriormente rispetto a una modifica dell'accordo che fu fatto, l'accordo di contrattuale alla fin fine, no? Ecco, questo può essere fatto, questo può essere, diciamo, posta come questione, perché effettivamente il Comune, si capisce perfettamente che il Comune di Grosseto si trova in una situazione difficile, perché una gestione che deve fare, una manutenzione stradale che si sente come strada comunale di dover fare, di dover adempiere nel suo servizio istituzionale, e al tempo stesso non, cioè, sentire l'ingiustizia della cosa e propagarla, come dire, urbi e torbi a tutti quanti. Questo, insomma, credo che sia una cosa che non è accettabile, francamente. Quindi io, se la situazione, se viene accettata questa possibilità di rivedere questo contratto e di coinvolgere a questo punto Futura SPA, perché no? Perché no? Per quale motivo non deve essere coinvolto il gestore dell'impianto bellissimo e tra l'altro che funziona molto bene, ma evidentemente con delle difficoltà da un punto di vista economico, perché appunto, come è stato detto prima, se ci mancano 50-60 mila euro così, insomma, mi sembra strano che manchino questi 50-60 mila euro a un impianto come Futura SPA, che ha delle caratteristiche ben precise che è inutile qui sottolineare. Quindi io ritengo che una valutazione come questa di riprendere il contratto fatto dal Comune di Grosseto, che credo non veda l'ora di poterlo fare, perché evidentemente una situazione come questa credo sia per loro sicuramente utile, e di evitare un riverbero così nei confronti di tutti quanti, io credo che sia la situazione e l'auspicio migliore da fare in queste circostanze.
Ci sono altri interventi dell'Assemblea? No, allora, ricapitolando, noi abbiamo un emendamento dal sindaco di Monterotondo che prevede di aggiungere al deliberato che avete in, potete vedere qui alle mie spalle, il punto 5, che dice di dare mandato al Consiglio Direttivo di proporre, coinvolgendo il Comune di Grosseto, una revisione del protocollo d'intesa sulla parte relativa alle future esigenze di manutenzione, a cui si aggiunge, proposto dal vice sindaco di Terranova Bracciolini, valutando in tale sede, questo è quello che si è pensato tu volessi dire, però se non va bene diccelo, valutando in tale sede la possibilità di chiedere alla provincia di Grosseto la riclassificazione della strada tra quelle di competenza provinciale. Me lo dovrebbe dire il proponente. Ti va bene? Se è così lo faccio mio e lo propongo all'Assemblea in votazione.
No, non capito, viene un unico emendamento.
Sì, è. O se ne vuoi fare due? Sì. Perché il tuo si aggiunge a quello già del collega.
Il mio vorrebbe essere solamente un'intenzione per cui oggi si va... No,
scusa, vieni qui, pazienza.
Proporre
coinvolgendo il Comune di Grosseto, una revisione del protocollo d'intesa sulla parte relative alle future esigenze di manutenzione, valutando in tale sede la possibilità di chiedere alla provincia di Grosseto la riclassificazione della strada tra quelle di competenza provinciale. Stante
allora non c'è bisogno che lo faccia mio, diventa l'emendamento del Comune di Monterotondo e di Terranova Bracciolini. Lo pongo in votazione. Chi è d'accordo alzi la mano. Grazie.
L'emendamento.
Chi è d'accordo alzi la mano. Grazie. Giù. Contrari? Nessuno. Astenuti? Allora, Comune di? Suvereto. Con delega Piombino. Allora aspettate 2 minuti che si fanno i conti in base alle percentuali. Allora, l'emendamento è approvato con il 97,82% dei voti presenti. A questo punto pongo in votazione l'intera delibera così come emendata dai comuni di Monterotondo e di Terranova Bracciolini. No, l'hanno presentato loro. Chi è favorevole alzi la mano. Grazie. Giù. Contrari? Nessuno. Astenuti? Un po' di più. Allora, cominciate a dire i vostri nomi. Massa Marittima da solo senza deleghe.
Solo per ricordo, nella nostra statuto,
siamo in fase di votazione.
L'astensione vale voto contrario, ecco.
Solo direttore, siamo in fase di voto. Scusa. Prego. Castel del Piano. Siggiano. Cinigiano. San Quirico d'Orcia. Sono gli astenuti. Comune di Monterotondo. La delibera così come emendata. Fermi.
Un attimo.
Chi ti manca? Monterotondo.
No, San Quirico.
San Quirico? Allora dici te, abbia pazienza.
Dai, forza. Piglia il microfono e diglielo, se no rimane.
Allora, ripartiamo. Massa, Castel del Piano, Cinigiano, Seggiano, San Quirico, Monterotondo, Civitella, Lucignano, Suvereto, Piombino, Sansepolcro, Sinalunga, Foiano, Rapolano, Monte San Savino, Sovicille, Chiusdino, Castiglione d'Orcia,
Poggimonzi e Castelnuovo Ardenga, San
Gimignano. Poggibonzi, Castelnuovo Berardenga, San Gimignano, Monterigioni, Asciano, Buon Convento, Murlo Monteroni, Castellina Inchianti. Santa Fiora Montieri.
Allora, la delibera nel suo complesso è approvata con il 74,70 dei voti favorevoli. Propongo l'immediata eseguibilità. Chi è d'accordo alzi la mano. Grazie. Giù. Contrari? Nessuno. Astenuti? Eh no, li dobbiamo rileggere perché ognuno non sa cosa ha votato l'altro, quindi prego, riparti.
Massa Marittima, Suvereto Piombino, Castel del Piano, Monte Rotondo, Santa Fiora. Massa. Se ne cambia uno. Castel del Piano. Monte Rotondo. Santa Fiora, Montieri, Seggiano, Suvereto Piombino, Sansepolcro, Foiano, Civitella Lucignano, Rapolano, Monte San Savino, Sovicille, Chiusdino, Castiglione d'Orcia, Poggibonsi, Castelnuovo Berardenga, San Gimignano, Asciano Buonconvento, Monteriggioni, San Quirico d'Orcia, Sinalunga, Cinisano,
e aspetta,
Murlo Monteroni, Castellina in Chianti, detto che Cinigiano te l'ho detto. Fine. Chi è lei? Quindi Castiglione della Pescaia si astiene.
Allora, l'immediata esecutività è approvata con il 73,73% dei voti disponibili. Passiamo al punto numero 5. Destinazione finanziamenti regionali per l'incremento delle raccolte differenziate. Prego, direttore.
Questa delibera ha lo scopo di riallocare dei finanziamenti regionali che noi abbiamo già ottenuto per complessivi 5,6 milioni e che in una precedente delibera erano stati ripartiti per la parte prevalente 3,8 milioni per gli interventi di riorganizzazione del servizio di raccolta e quindi per gli investimenti nei cosiddetti cassonetti intelligenti e nei sistemi porta a porta. E per 1,8 milioni destinandoli invece a interventi sugli impianti di compostaggio per poter attivare delle iniziative atte a migliorare l'impatto ambientale. La Regione ci ha scritto chiedendo che queste somme destinate a questi finanziamenti siano interamente spese entro il 2020, ponendo dei termini temporali che sono, per quanto riguarda gli interventi sull'organizzazione del servizio, compatibili con gli investimenti in essere, perché direi che quasi tutti i comuni stanno lavorando intensamente nella riorganizzazione del servizio e questi investimenti si stanno facendo. Mentre quando si parla di interventi sugli impianti, le procedure autorizzative, che sono sempre più complesse, richiedono tempi lunghi, ecco, non dico biblici, ma lunghi. Ecco. Per cui gli gestori degli impianti ci hanno detto che nel 2020 sarà già tanto avere l'autorizzazione, considerando poi che si devono fare le gare, che si deve realizzare l'intervento con l'audaolo, eccetera, non riusciranno a fare l'intervento entro la fine del 2020, che è il termine della Regione. Allora noi abbiamo prevalutato con la Regione, ed è la proposta che viene fatta adesso all'Assemblea, di destinare 1,8 milioni che non riusciremo a spendere in tempo sugli impianti, invece ad aumentare il plafond per gli interventi di riorganizzazione del servizio di raccolta con conseguente detrazione tariffaria, perché questi finanziamenti, quando facciamo il corrispettivo comunale di preventivo, vengono portati in riduzione dal corrispettivo pagato a 6, perché il finanziamento viene con una mano dato a 6, ma parallelamente viene portato in detrazione dal corrispettivo che 6 applica ai comuni e quindi è una detrazione tariffaria. Quindi la proposta è abbastanza semplice. Abbiamo 1,8 milioni che non riusciremo a spendere in tempo utile, mettiamoli dove riusciamo invece a spendere in tempo utile, perché lo stiamo già facendo, stiamo già investendo. Io ho i dati di 6 Toscana che ha già fatturato ricevuto fatture per 3,8 milioni sugli investimenti in attrezzature d'accesso controllato, tutte le cose che state facendo in maniera molto capillare e diffusa già ad oggi. Quindi molto ragionevolmente entro fine 2020 arriveremo a utilizzare tutto il plafond. Quindi la prima proposta è: destiniamo queste somme che non riusciamo a spendere sugli impianti all'intervento di organizzazione e lo portiamo ad abbattimento della tariffa. Seconda proposta: quando si va a utilizzare queste somme per ridurre la tariffa, occorre definire dei criteri per la ripartizione tra i singoli comuni. Allora, quello che viene qui proposto è quello di utilizzare nella ripartizione del 1,8 milioni gli stessi criteri che abbiamo utilizzato già nella delibera di approvazione del corrispettivo 2019, secondo questi due filoni di intervento. Da una parte il finanziamento, non è questo, è interventi raccolti differenziati. Da una parte il finanziamento del bonus sulla raccolta differenziata. Chi frequenta questa assemblea sa che è un tema molto discusso, che aveva portato fino a un anno fa all'individuazione di un bonus ad abbattimento della tariffa dei comuni con percentuali elevate di raccolta differenziata, a carico però di un aggravio di tariffa nei confronti dei comuni con percentuali invece medio-basse. L'anno scorso abbiamo deciso di finanziare il bonus per i comuni che hanno percentuali elevate di raccolta differenziata non a carico degli altri comuni, ma utilizzando il finanziamento regionale. per i 3,6 milioni che il finanziamento regionale fino a quel momento era destinato alle raccolte. Questa delibera dice anche il 1,8 milioni usiamo questo stesso criterio, quindi il 50% del 1,8 milioni lo destiniamo a finanziare il bonus R&D senza gravare sui comuni che hanno percentuali medio-basse. Il secondo 50% invece sarà stabilito in sé, il criterio di ripartizione sarà stabilito in relazione ai valutazioni che saranno fatte in sede di corrispettivo e che, se fossero come quelle fatte nel corrispettivo 2019, prevederebbero di finanziare i comuni che stanno concretamente investendo in questi progetti di riorganizzazione. Quindi tutti i comuni che investono in acquisto di attrezzature informatizzate o che stanno investendo su modelli di propria porta avrebbero, proporzionalmente all'entità del loro intervento, un contributo del finanziamento. Però questa seconda parte sarà definita in sede di corrispettivo. C'è un piccolo cambiamento, diciamo, io chiamerei precisazione, ecco, precisazione. Quando, però è giusto richiamare attenzione anche perché è stato chiesto il significato preciso. Quando si parla, eccolo qua, sono il punto 4, sono il punto 4. Allora, il bonus R&D. Il bonus R&D è un meccanismo che ha, da un lato, un dato oggettivo alla certificazione che pubblica l'agenzia regionale. Dall'altro lato, però, ci sono tutta una serie di considerazioni sul fatto che un indice, in quanto sintetico, non sempre perfetto, non sempre perfetto. E su questo è stato fatto già nell'anno scorso una prima rettifica per tener conto dell'incidenza turistica, perché indubbiamente i comuni che hanno un'incidenza turistica hanno delle performance gravate dal flusso turistico. Quindi è stata fatta una prima rettifica per tener conto di questo. Quello che adesso viene proposto riguarda il correttivo relativo alla produzione di rifiuti pro capite. Ecco, questo è un indicatore, la produzione di rifiuti pro capite, che misura non la raccolta differenziata o indifferenziata, ma quanto ciascun cittadino risulta aver conferito al sistema pubblico del proprio comune. Ecco, voi sulla vostra pelle sapete che spesso, non sempre, il cittadino di quel comune conferisce ai cassonetti di quel comune, perché per vari motivi ci possono essere delle situazioni in cui si conferisce in altri comuni. È una situazione che sempre più stiamo riducendo con l'introduzione dei sistemi porta a porta e dei cassonetti ad accesso controllato. Dove però ci sono ancora i cassonetti liberi, può capitare che residenti di altri comuni, per ragioni di lavoro, eccetera, insomma, conferiscono in altri comuni. Allora, ci possono essere dei casi in cui la produzione pro capita dei rifiuti è oggettivamente particolarmente bassa, e quindi non esattamente espressiva della performance in termini di raccolta differenziata, anche perché non è lo stesso arrivare ad elevati percentuali di raccolta differenziata quando la produzione pro capite è elevata rispetto a quando è modesta, perché se la produzione pro capite è elevata, per arrivare ad elevate percentuali bisogna fare tanta raccolta differenziata. Se invece la produzione pro capite risulta dai conferimenti al proprio comune modesta, basta una quantità relativamente limitata di raccolta differenziata che subito le percentuali vanno su. Ecco, quindi è effettivamente perequativo tener conto di questi aspetti, tenendone conto con un sistema che è quello che chi si occupa di appalti, quindi credo tutti voi, si chiama il taglio delle ali, cioè di perequare rispetto alle situazioni che sono limitate, sono fenomeni molto circoscritti, però insomma per un senso di equità, di limitare l'agevolazione a quelli che si muovono all'interno di quello che è la curva gaussiana, cioè quello che sono le situazioni di normalità. Quelle che sono al di fuori vengono non escluse dal bonus, assolutamente, però vengono portate allo stesso livello di quello che è la situazione, diciamo, di un range ragionevole di produzione pro capita. Ecco, questo per dare più un senso di equità, ecco, in termini economici credo che varrà poche migliaia di euro. Però insomma il problema è stato sollevato e quindi ci sembra corretto dal punto di vista tecnico-statistico di dare questa risposta. Per il resto la ripartizione è come quella prevista l'anno scorso e, ripeto e concludo, il scopo principale della delibera è quello di destinare 1,8 milioni dagli impianti alla riorganizzazione del servizio.
Grazie direttore, ci sono domande, chiarimenti o interventi? Prego.
Pettigliano.
Gentile comune di Pitigliano, solo una richiesta di chiarimento. Sono d'accordo su pressoché tutto quello che è stato detto. Sul primo punto, nel quale si dice appunto che si spostano le risorse sugli investimenti
sul servizio.
Sugli investimenti sul servizio. Volevo capire appunto quali sono poi i criteri con cui viene ripartito questa divisione. Faccio un esempio. Io sono andato nel mio comune paradossalmente al contrario rispetto a quello che dovrebbe essere no, un investimento virtuoso, cioè ho tolto il porta a porta e ho riportato i cassonetti di prossimità, aspettandomi invece un aumento della raccolta differenziata in un comune in cui il 42% delle utenze è non residente e quindi avevo difficoltà a gestire il porta a porta. In un contesto come questo, dove comunque non faccio un investimento con i bidoncini accesso controllato piuttosto che il porta a porta, riesco comunque a beneficiare qualora ottenessi un aumento della raccolta differenziata di questo beneficio oppure no? Ecco, solo questo, grazie.
Sì, diciamo che i criteri che sono stati usati negli anni scorsi, che qui riproponiamo, sono per la metà in base alle performance, cioè uno ottiene una certa percentuale, qualsiasi sistema che l'abbia portato a ottenere questo performance è premiato se raggiunge certi risultati. L'altra metà invece accompagna gli investimenti. L'altra metà dice, guarda, quelli che si stanno muovendo li aiutiamo con una quota che non è altissima, però insomma dà il segnale di accompagnare lo sforzo in atto. Sì, 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 certamente.
Bene, grazie direttore. Prego, Comune di San Sepolcro.
Sì, buonasera. Allora, io volevo sapere se su questi investimenti rientrano anche quelli che però esulano dagli investimenti cosiddetti elettronici, perché l'anno scorso, ad esempio, noi abbiamo visto che c'era una copertura, questa qui appunto, che era stata però vincolata all'utilizzo di dispositivi che contemplano poi di fatto anche un azionamento, diciamo così, di tipo elettronico, non so, i cassonetti cosiddetti intelligenti, gli ecocompattatori. Io, ad esempio, però nel comune di San Sepolcro, noi abbiamo fatto un investimento per in pratica inserire dei cassonetti per l'organico e lì però non abbiamo avuto alcun tipo di agevolazione, quindi volevo sapere se si poteva espandere anche il raggio d'azione a tutti quegli investimenti che un comune, in base anche alla propria conformità territoriale, decide di attuare. Quindi prima domanda questa qua, poi rispetto diciamo all'ecotassa, rispetto sì all'ecotassa, ma poi di fatto anche al bonus raccolta differenziata. L'anno scorso abbiamo creato questo meccanismo per venire incontro alle esigenze dei comuni, come appunto quello che mi ha preceduto nell'intervento, quelli che hanno una vocazione forte turistica, quindi una presenza anche di persone che di solito non abitano lì. Però ci sono altri comuni, io ad esempio vengo dalla Valtiberina. In Valtiberina noi abbiamo appunto un territorio prevalentemente montano, ad esclusione di San Sepolcro, un territorio dove è difficile anche portare avanti un investimento di porta a porta o un investimento di riconoscimento dell'utenza, perché appunto è tutto molto dislocato. Quindi volevo capire nella piena consapevolezza che sono in minoranza in questa richiesta, perché sono pochi i comuni cosiddetti montani, però volevo capire se si poteva trovare anche un meccanismo per venirci incontro, perché di fatto noi, anche se volessimo, a volte veramente siamo legati e non ci muoviamo, perché non avrebbe senso implementare appunto i servizi che dicevo poc'anzi. Quindi ecco, queste due problematiche. E poi, per quanto riguarda invece l'aggiunta, la novità, cioè il fatto che sia il tutto anche vincolato un po' al quantitativo di rifiuti, credo che sia un ottimo risultato, perché il primo messaggio, secondo me, che bisogna dare prima ancora della raccolta differenziata è questo, cioè avere comunque uno stile di vita che possa essere, non dico parsimonioso, però insomma che possa anche riportare i bisogni dell'uomo, insomma. Com'è? Però io ho capito, scusate, infatti. Allora chiedo appunto se potete, se il direttore può su questo spiegare, perché io avevo capito che appunto attraverso una minor produzione si poteva meglio mettere in risalto poi anche... Direttore, chiedo scusa allora, meno male, ho fatto bene. Se me lo potete allora cortesemente rispiegare come meccanismo, perché l'ho totalmente travisato, allora se così è. Grazie.
Polano è molto attento, e quello non è un discorso facilissimo, quindi complimenti, era. No, no, ha ragione l'assessore di Rapolano, cioè, però il meccanismo è un meccanismo che si chiama nella tecnica degli appalti taglio delle ali, cioè la soglia anomalia. Qui stiamo parlando non del principio che giustamente sostiene l'assessore di San Sepolcro, che va incentivata la riduzione della produzione di rifiuti. Questo va assolutamente incentivato ed è giusto quello che dice. Questo meccanismo qui proposto riguarda solamente la perequazione, che non significa l'azzeramento, è la perequazione di situazioni ragionevolmente anomale, ecco, in cui la produzione censita è ragionevolmente diversa dalla produzione reale, perché non è conferita all'interno del proprio territorio, a danno dei comuni limitrofi. Quindi il discorso del sindaco, dell'assessore di San Sepolcro, è corretto nella filosofia, è corretto l'osservazione tecnica del...
Ok, se non ci sono altri interventi, pongo in votazione la delibera numero 5, determinazione finanziamenti regionali, destinazione finanziamenti regionali per l'incremento delle raccolte differenziate. Chi è favorevole alzi la mano. Grazie, giù. Contrari? Nessuno. Astenuti? San Sepolcro? Rapolano. Senza deleghe, vero? Bene, grazie. Approvato con 98,56%. Passiamo all'immediata eseguibilità. Chi è favorevole alzi la mano. Grazie. Giù. Contrari? Nessuno. Astenuti? Come prima. Quindi approvata anche questa con 98,56. Delibera numero 6, servizi opzionali, presa d'atto corrispettivo di preventivo 2019 nei comuni con apposito stanziamento nel PEF, integrazione elenco servizi opzionali. Prego, direttore.
Allora, questa delibera ha funzioni ricognitive, cioè prende atto di tutto quello che è stato deliberato nei singoli consigli comunali in sede di PEF, in sede di approvazione del piano finanziario del servizio rifiuti, relativamente ai servizi opzionali. È una presa d'atto necessaria per garantire l'attrazione dei servizi opzionali nella concessione, perché qui vi è un tema giuridico abbastanza delicato, cioè sulla possibilità che il comune possa attivare presso SEI dei servizi senza procedere ad una gara. E questo è un caso di affidamento diretto che, se non fosse attratto nella concessione, non sarebbe legittimo. c'è stata una precedente delibera che ha definito un iter procedurale che consente di attivare direttamente presso SEI questi servizi opzionali. Servizi opzionali penso che li conoscete tutti, insomma, non... questi servizi opzionali possono essere attivati direttamente se vi è un iter che li attrae nella concessione, perché la concessione a suo tempo aveva fatto una gara e quindi tutto quello che deriva dalla concessione ha avuto a monte una procedura di evidenza pubblica. Uno dei passaggi per garantire che questi servizi opzionali siano all'interno della concessione è che la delibera dell'assemblea d'ambito, che è l'unico organo competente sul corrispettivi da pagare a SEI, accerti con atto ricognitivo quello che i singoli comuni hanno già adottato nel loro PEF. A seguito di questa delibera poi può essere attivato il servizio, che in alcuni casi per ragioni di emergenza è stato attivato con procedura di emergenza, ma che con questo viene regolamentato e definito. Quindi è sostanzialmente un elenco di tutte le delibere che sono state adottate nei singoli comuni e che hanno portato complessivamente ad un importo complessivo di servizi opzionali di 2.445.931, che è l'1,6% del valore complessivo del servizio del PEF. In questa delibera si coglie l'occasione, visto che si parla di servizi opzionali, per allargare ad una nuova fattispecie l'elenco dei servizi opzionali, che deve essere un elenco, sempre per le ragioni di attrazione alla concessione, deve essere un elenco puntuale e in relazione ad alcune esigenze emerse in alcuni territori si propone di estendere l'elenco anche alla fattispecie denominata interventi di sistemazione e mitigazione dell'impatto ambientale delle postazioni stradali, che è una fattispecie che sta manifestandosi abbastanza frequentemente, perché nell'ambito della ridefinizione delle postazioni con la prossimità, con i cassonetti intelligenti e quant'altro, c'è anche un tema di viabilità, un tema di decoro, e quindi occorre anche fare un intervento complessivo sulla postazione. Questo viene fatto rientrare nell'elenco dei servizi opzionali. Basta, è una delibera semplice, direi.
Interventi dell'Assemblea? Chiarimenti? Non ve ne sono. Quindi possiamo porre in votazione. Delibera numero 6, servizi opzionali, presa d'atto con rispettivo preventivo 2019 nei comuni con apposito stanziamento nel PEF. Integrazione elenco. Chi è favorevole alzi la mano. Grazie. Giù. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Approvata all'unanimità. E immediata esecutività. Chi è favorevole alzi la mano. Grazie. Giù. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Approvata all'unanimità. Passiamo al punto 7, procedura di nomina del nuovo revisore dei conti. Prego, direttore.
Come diceva prima l'attuale revisore, il dottor Sampieri, il suo mandato scade. Il suo mandato durata di 7 anni, si è costituita nel 2012, 2019 sta cessando in questi giorni. Quindi si attiva la procedura per la nomina del nuovo revisore attraverso un avviso pubblico in cui verranno richieste sulla base dei requisiti che devono essere posseduti per chi fa il revisore di un ente pubblico, verranno richieste le candidature e queste candidature saranno poi vagliate nel possesso dei requisiti, saranno portate alla decisione dell'Assemblea che ragionevolmente si dovrebbe tenere a settembre. È un percorso direi tipico della selezione di candidati per cariche di revisore dei conti, per gli enti a cui non si applica la procedura di sorteggio che si applica ai comuni. Ecco, noi abbiamo verificato presso la prefettura se si applicasse la procedura di sorteggio, non si applica, si applica solo ai comuni. Per gli altri enti pubblici vi è il bando e poi l'assemblea decide.
Quindi, se non ho capito male, è una presa d'atto questa dell'Assemblea con preghiera di diffusione da parte dei sindaci?
No, noi pubblicheremo il bando, che è quello allegato, lo manderemo a tutti i comuni, lo manderemo agli ordini professionali e questi lo divulgheranno e i soggetti interessati faranno la domanda. L'elenco dei candidati lo presenteremo alla prossima assemblea.
Correggo, c'è una delibera di avviare la selezione, di approvare lo schema, di dare mandato al DG, di prorogare l'incarico del revisore e di demandare la deliberazione. Bene, chi è favorevole? Se ci sono interventi? No, grazie. Chi è favorevole? Grazie. Giù. Scusate. Contrari? Nessuno? Astenuti? Nessuno. Grazie, approvata all'unanimità. Passiamo al punto numero 8, relazione del direttore generale su attività esercizio 2018, ai sensi dell'articolo 10 dello statuto. Prego, direttore.
Questo è un adempimento previsto dallo statuto e anche dalla legge regionale, per cui ogni anno il direttore fa una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. Sono temi che quotidianamente trattiamo con i comuni e in sede di assemblea sono oggetto di apposite delibere, quindi non mi dilungo nel ricapitolarli tutti. Il testo comunque è stato fornito, sarà pubblicato e trattasi, questa sì, di una sostanziale presa d'atto di una relazione che rendi conta tutto quello che è stato fatto, ed è stato fatto abbastanza, questo vi assicuro, insomma, me l'avete toccato con mano, insomma. Nel corso del 2018. Vi è questo passaggio assembleare previsto dallo statuto.
Ci sono osservazioni, richieste di chiarimenti o interventi? No. Quindi la pongo in votazione. La delibera è di approvare la relazione annuale del direttore generale ai sensi dell'articolo 10 dello statuto e di dar mandato allo stesso per l'invio della relazione ai consigli alla giunta della regione. Chi è favorevole alzi la mano. Grazie. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Approvata all'unanimità. Possiamo dunque passare al punto numero 9, relazione sulla performance dell'esercizio 2018. Prego, direttore.
Ecco, questo è un adempimento che, come amministrazioni sicuramente conoscete, che tipicamente nelle amministrazioni comunali è demandato alla giunta. Nel lato la giunta, sotto un profilo formale, non trova un organo corrispondente, lo trova sotto un profilo, diciamo, sostanziale, nel senso che c'è il consiglio direttivo è investito di poteri formali di espressione del parere vincolante sulle delibere ed è anche l'occasione in cui ci si confronta e il direttore trae delle indicazioni su poi come predisporre delle proposte di delibere che poi vanno in consiglio direttivo per il parere e poi vengono in assemblea. Questo per dire che questa delibera, oltre a sottoporre la relazione sulla performance che è stata validata dall'organismo indipendente della valutazione, la relazione sulla performance è la misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi da parte dei vari soggetti e i conseguenti impatti sul sistema di incentivazione. Questo è sottoposto a delle procedure stabilite e trova nell'organismo indipendente di valutazione il soggetto tecnico che valida tutti i vari passaggi. Noi abbiamo avuto la validazione dell'organismo indipendente di valutazione, quindi questa delibera chiude il cerchio. Questa delibera viene portata in assemblea, ma perché attualmente il regolamento così prevede. La proposta e anche di semplificare questi aspetti, perché insomma in assemblea vedete portiamo tante cose e quelli che sono adempimenti abbastanza amministrativi varrebbe forse la pena snellire un po' i lavori dell'assemblea, e quindi viene proposto, come avviene normalmente nei comuni, che è la giunta ad approvare l'azione della performance, che sia il consiglio direttivo, che è l'organo non esattamente uguale ma comunque il più vicino possibile. Quindi per le prossime occasioni, per non portare troppi regolamenti in assemblea poi non c'è tempo di affrontarli, di dare la delega al consiglio direttivo di approvare l'azione sulla performance.
osservazioni o interventi? Nessuno, quindi poniamo in votazione la delibera numero 9, relazione sulla performance dell'esercizio 2018. Chi è favorevole alzi la mano. Grazie, giù. Contrari? Nessuno. Astenuti? Seggiano. Allora, approvato con il 99,97% dei voti disponibili espressi. Passiamo al punto numero 10. Nomina dei componenti del consiglio direttivo. Direttore, prego.
Ma la mia è un riepilogo di qual è il cosiddetto stato del procedimento. Lo stato del procedimento. Allora, il consiglio direttivo, ai sensi di statuto, decade nel momento in cui i componenti del consiglio direttivo decadono dai loro mandati presso le rispettive amministrazioni di appartenenza. Tutti i 7 membri del consiglio direttivo sono da un lato cessati perché tutti questi comuni sono andati ad elezioni nell'ultima tornata. E quindi sotto un profilo formale vi è l'esigenza di ricostituire il consiglio direttivo. È stata adottata una delibera su proposta non del consiglio direttivo ma del presidente dell'assemblea e mia per garantire la continuità di funzionamento dell'ATO, perché senza consiglio direttivo noi non saremmo potuti venire oggi in assemblea a proporre una serie di delibere, ne potremmo farlo fino a quando il consiglio non si costituisse. E quindi l'assemblea ha adottato una delibera ad aprile per cui nelle more della nomina del nuovo consiglio direttivo restano in carica i comuni che erano membri del precedente consiglio direttivo nelle amministrazioni che le nuove elezioni hanno espresso. Quindi c'è stato prevalentemente una conferma, tra cui la conferma della Presidente, che è stata confermata sindaco di Civitella Paganico, in molti altri casi è stata una conferma, in un caso a Cortona invece c'è stato un avvicendamento. Quindi fino a quando l'Assemblea non individuerà e nominerà il nuovo Consiglio Direttivo, gli organi comunque funzionano e l'attività dell'ATO va avanti. Peraltro ad ogni assemblea, ecco, per dovere istituzionale, fino a quando il consiglio direttivo non sarà nominato, all'ordine del giorno vi sarà questo punto, perché nel momento in cui l'assemblea troverà le intese per la nomina del consiglio direttivo, sicuramente avrà pieno titolo per proporlo e nominarlo. E quindi oggi l'abbiamo introdotto, come lo faremo nelle volte successive, per dar modo all'Assemblea, non so se già oggi, ma comunque sapendo già che ogni prossima Assemblea, l'Assemblea appunto avrà titolo per proporre e nominare il nuovo Consiglio Direttivo. Se già ci fosse adesso sarebbe libero, se no l'argomento sarà affrontato di volta in volta, posto sempre all'ordine del giorno delle Assemblee.
Interventi sull'argomento? No, quindi si tratta di una presa d'atto, direttore.
Diciamo di un...
C'è da votare nulla.
Non c'è da votare nulla, se non c'è nessuna proposta non c'è da votare nulla.
Bene, è una proposizione di un aggiornamento di una procedura. Bene, io non ho varie da, né eventuali da proporre, non so da parte del Presidente del Consiglio Direttivo, no, quindi alle ore 17:10 l'Assemblea si conclude. Grazie a tutti.